twice when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Martedì 5 novembre 2024, buon pomeriggio, ben trovati da parte di Chiara Di Paola, questa è La Giusta Frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, buon pomeriggio e bentrovati agli ascoltatori di Radio Zainet, di Radio Jeans e di Hot Block Radio. Ci state ascoltando in FM, in AM, in DAB, in streaming, ma anche guardando sulla Visual Radio, ahimè per voi, perché al mio fianco c'è Tommaso Di Pierro. Ciao Tommy, buon pomeriggio.
Ciao Chiaretta, ma lo sai che giorno è oggi?
Che giorno è oggi?
Oggi è il 5 novembre, il giorno della oggi è il giorno della congiura delle polveri.
Ah beh, interessantissimo. Invece la camicia verde è un omaggio a me, giusto?
A te, perché ieri era stupenda e allora Grazie. Ho pensato ti imiterò, metterò questa bellissima camicia verde, anche perché il verde è il mio colore preferito, verde speranza.
Posso
insomma...
dire sei altrettanto stupendo. Buon
Grazie.
Pomeriggio, ben trovato anche al nostro Flo in cabina di regia, oggi anche il microfono, quindi ci può fare anche un bel saluto.
Ciao
Flo.
Chiara, ciao Tommy, quanto sei bello Tommy, veramente.
Bellissimo, sia con che senza occhiali.
Non esageriamo. Nostro, come sapete, è un network partecipato da studenti e studentesse delle scuole superiori. Parliamo di scuola e lo facciamo oggi dando il buon pomeriggio e il bentrovato a Maddalena Messeri. Ciao Maddalena, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Oh, abbiamo letto qualche giorno fa su Lego un tuo interessante approfondimento, la scuola condivisa, quindi insomma volevamo approfondire con te perché è stato un, insomma abbiamo letto un approfondimento interessante che riguarda proprio l'ingresso del mondo della tecnologia all'interno della scuola. La scuola di cui scrivi nel tuo articolo è ormai una scuola che ha abolito per certi aspetti gli spazi fisici in favore di quelli virtuali, è una scuola dove si è compiuta una vera e propria rivoluzione tecnologica in cui a vigere sono il registro elettronico, gli smartphone, anche se insomma Valditara li ha proibiti quantomeno formalmente, e le intelligenze artificiali. Ecco Maddalena, questa rivoluzione per te ha portato a un modello di scuola sana, qual è la scuola condivisa?
Ma in realtà la scuola di oggi è una scuola che rappresenta in tutto la società che stiamo vivendo tutti noi, anche noi lavoratori e adulti, ecco, che non andiamo più a scuola, cioè la tecnologia sta entrando da una parte in maniera preponderante e dall'altra c'è ancora un sistema molto indietro.
Ecco, questo è interessante, no? Cioè il fatto che da un lato entra, dall'altro lato esce. Più entra o più esce?
Guarda, in realtà è stato già approntato come struttura quello della digitalizzazione della scuola, in primis con il registro elettronico.
Ne approfitto, no Tommy, perché devo dire anche noi spesso ci poniamo questo interrogativo. In alcune scuole il decreto Valditara che proibisce proprio l'ingresso degli smartphone per qualunque uso all'interno delle scuole viene in effetti... eseguito alla lettera, cioè mi è capitato alcune scuole che veramente proprio proibivano in alcun modo l'ingresso dello smartphone quest'anno scolastico, a differenza degli anni precedenti, e in alcuni casi ci siamo interrogati anche noi sull'uso o meno della tecnologia tra i banchi di scuola. Per esempio a breve partirà un progetto con bambini e bambine delle scuole elementari che prevede l'utilizzo di una piattaforma online, ma questo apre anche un discorso di inclusività, no? Perché comunque non tutti i bambini e bambine hanno strumenti tecnologici a portata di mano. Dall'altro lato non è neanche sano costringerli a confrontarsi con la tecnologia. c'è però un altro aspetto, che è quello per cui invece dobbiamo assolutamente stare al passo coi tempi. Non è che possiamo ignorare naturalmente un cambiamento fondamentale in atto, già abbondantemente compiuto. Maddalena, con una rivoluzione,
allora,
sana della,
sì,
scuola?
Se stanno malata, l'unica cosa che possiamo dire è che i bambini vanno aiutati in ogni modo. Prima di tutto a proteggerli da tutte le insidie che può rappresentare lo smartphone. Per dire, già il registro elettronico, che è obbligatorio dalla prima media, è un problema perché costringe tutti i bambini ad avere uno smartphone, perché i compiti si vedono lì. E dall'altra parte stiamo invece dicendo che forse sarebbe meglio dare il cellulare dopo i 14 anni. Cioè, anche i genitori stanno cambiando ottica, no? Da questo punto di vista. Quindi quello che posso dire è che il timore è che questa tecnologia possa aumentare ancora di più lo stress per le verifiche, per le interrogazioni, la media dei voti, già da molto piccoli.
Sì, esatto, questo era un argomento che a me aveva colpito molto leggendo il tuo articolo, proprio perché si parlavi della scuola come modello, come ecosistema a sé, che insegna appunto all'alunno l'autonomia e il fronteggiare gli eventi negativi da solo, come prendere una nota o un brutto voto. In realtà, leggendolo, sono anche ricordato ai tempi in cui un bambino poteva nascondere i voti ai genitori. Adesso invece, ovviamente, sempre noi invitiamo a dirlo questa cosa, ma mi ha riportato indietro. In ogni caso, pensavo anche a un'altra cosa, ovvero che nel tuo articolo fai riferimento alla questione dei gruppi di classe, dove i bambini si iscrivono in continuazione e spesso fanno i compiti in diretta, ognuno anche dalla propria cameretta. Per te è sbagliato che i bambini in questo caso cooperino tra loro e si aiutino in diretta per fare i compiti dalla propria casa, o semplicemente dovrebbero svolgerli da soli o magari con l'aiuto di un genitore?
Ma no, guarda, questo è una cosa molto carina, il fatto che siano solidali e facciano i compiti fra loro. Però io ho avuto un flash sul passato, appunto, come dicevi anche tu, che un tempo fare i compiti insieme era anche un modo per condividere il tempo, che ne so, a casa degli amici oppure a casa propria con gli amichetti, era un modo anche per socializzare, si faceva merenda, poi anche, insomma, si facevano i compiti, ma anche tutto il resto, che anche la parte del gioco, che è vitale per tutti i bambini e le bambine. Quindi questa è la cosa che mi ha fatto più tristezza, cioè che alla fine sono tutti soli nella loro cameretta e alla fine si ritrovano sul telefono per vedersi, però in realtà sono soli e distanti.
Maddalena, c'è anche un po' però un contraltare, no? Se vogliamo, perché magari invece stare soli nella propria cameretta, però allo stesso tempo hanno la possibilità di stare con qualcun altro, è un modo per avere un po' di compagnia. È una domanda naturalmente un po' provocatoria, così come allo stesso modo le tecnologie, che se da un lato impediscono la socializzazione, hanno tanti difetti come abbiamo sottolineato, però dall'altra sono sicuramente pienissimi di potenzialità. Adesso parlo per esempio dell'iniziativa Scuola 4.0, no? Ossia una linea di finanziamenti arrivati tramite i fondi del PNRR, che hanno consentito alle scuole di acquistare una quantità, devo dire, impressionante di tecnologia di altissimo livello, veramente molto professionale, dalle radio per quanto ci riguarda a, non so, strumentazione di coding.
Certo, ma questo ben venga, perché comunque dà uno sguardo sul futuro, no? Anche alla scuola, che però appunto ripeto, la questione smartphone è una questione che poi si lega anche a tutta la psicologia dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Cioè, c'è stata una notizia, diciamo, di poco tempo fa, che dal Bambin Gesù sono partiti degli alert molto importanti, perché dicono che la situazione suicidi per bambini di 15 anni, il 90% sono ragazze, quindi il 90% sono ragazze, cioè 387 emergenze per il suicidio solo a Roma. Questo è indicativo.
Ecco, sicuramente sì, sicuramente è una scuola che insomma deve fare i conti, no? Con questa doppia faccia della tecnologia. Può essere forse l'età, una questione di rimente, nel senso, finché sono bambini è giusto e sano che, come ci dicono gli psicologi, come ci dicono i dati, i bambini stiano lontani dallo schermo che crea dipendenza e quant'altro. arrivati magari all'età della scuola superiore di secondo grado, è però essenziale, anche educativo, confrontarsi con la tecnologia. Cioè mi capita spesso, per esempio, di confrontarmi con giovani adolescenti che non sanno scrivere bene sul computer, non sanno utilizzare bene il computer, e si trovano magari poi nell'età lavorativa, 18-19 anni, che ancora stentano a scrivere velocemente sulla tastiera, utilizzare bene,
certo,
i vari file. Ecco, questo però è un handicap, no? Cioè c'è sempre questa doppia faccia, un po', mi viene da dire.
Eh sì, perché lo strumento è il cellulare e il tablet. Il computer viene visto come una cosa, diciamo, da vecchi, e tra l'altro, cosa ancora più drammatica, non sanno più scrivere in bella grafia. Cioè i bambini hanno perso, o stanno perdendo comunque, poi man mano che crescono, l'uso della penna, banalmente.
Ed è attualissimo, perché noi ne stavamo parlando ieri, proprio ieri, come giusta notizia, abbiamo parlato di un articolo su Repubblica pubblicato riguardante il fatto che i bambini non sono più in grado di scrivere, esatto, di fare calligrafia dal Regno Unito in Italia. E infatti il presidente della Crusca lamentava questa cosa, secondo cui sia si è perso l'uso del corsivo in favore di quello dello stampatello, ma anche i ragazzi vengono abituati fin dalla più tenera età a scrivere in maniera digitale, si è passati dalla penna allo smartphone, certo, in maniera troppo accelerata, e questo crea delle discrepanze, ovviamente. Quindi abbiamo sia dei ragazzi che non sanno da un lato usare un computer, sia dall'altro scrivere con il corsivo. Ma concordo con Chiara nel dire che secondo me, magari non da bambini ma più avanti, quando magari si arriva, ecco, a scuola secondaria di secondo grado, introdurre piano piano, gradualmente, l'uso del computer. Anche perché se pensiamo in Finlandia c'è il riconoscimento delle fact checking come materia obbligatoria, che ha avuto grande successo e penso che si debba utilizzare anche da noi. Quindi bisogna trovare, come sempre, il giusto mezzo tra le due cose.
Certo, non solo questo, ma anche un'attenzione alla conoscenza, che in una società che va sempre più verso la tecnica viene, diciamo, vista come qualcosa di non più importante. Cioè, Don Milani diceva: un operaio conosce 100 parole e il padrone ne conosce 1000, per questo lui è il padrone. Quindi chi più parole sa, più poi, fra virgolette, può essere padrone della sua vita. Ma se noi stiamo andando verso un mondo in cui i bambini scrivono o addirittura mandano i vocali, quindi non scrivono neanche più sulla tastiera ai genitori, è un mondo che sta andando un po' al declino, almeno della lingua.
E questo era il contenuto emerso dall'articolo La scuola condivisa di Maddalena Messeri su Leggo. Grazie come sempre per essere intervenuta sulle nostre frequenze, ci fa sempre
grazie
piacere, insomma, tornare da te, che sei un ex giovane reporter, ormai, insomma, una firmante importante,
ormai vecchia,
e ti seguiamo con piacere. Grazie, ciao Maddalena.
Grazie, buon lavoro, ciao ciao.
Non lo so, è un argomento di cui continuerei a parlare, a dibattere, anzi magari possiamo proprio fare un dibattito con i veri protagonisti. Secondo me questo, la condanna della tecnologia, non è proficua, anzi vedo sempre più giovani che non sanno utilizzare la tecnologia, e insomma questo secondo me poi nel mondo del lavoro, nel mondo degli adulti, è quanto mai da scongiurare. Comunque va bene, noi proseguiamo la nostra trasmissione e andiamo alla giusta notizia.
La giusta notizia di oggi ci porta ad Arezzo, dove i bambini di terza, quarta e quinta elementare, grazie al progetto Fast Heroes, che in Italia è portato avanti da Alice Italia, imparano a essere eroi veloci. Che cosa significa? Sono eroi in grado di riconoscere precocemente i segnali di un ictus nei loro nonni e l'importanza quindi di intervenire chiamando tempestivamente il 112. In classe, come riportato da fanpage.it, arrivano così le lezioni speciali per insegnare ai bambini a identificare il trombo malefico e a reagire in modo rapido chiamando i soccorsi. Secondo i dati resi noti dalla stessa ASL, fino all'80% dei pazienti con ictus non riconosce i propri sintomi e non ritiene che la situazione sia abbastanza grave da agire rapidamente. Un'altra considerazione è che circa la metà dei pazienti ha nipoti piccoli con cui trascorrere almeno 2 pomeriggi a settimana. Ed ecco l'idea quindi di far diventare i bambini piccoli dei supereroi che aiutano i nonni. La campagna prevede diverse attività per individuare i 3 sintomi più comuni dell'ictus: il lato del viso che improvvisamente cade, la perdita di motilità in un braccio o di una gamba e la difficoltà nel parlare. I bambini possono essere di grande aiuto, spiega Simone Innocentini, il direttore dell'area dipartimentale 118 dell'ASL Toscana Sud-Est. Stimolare il loro interesse è un catalizzatore per le famiglie e in particolare dei nonni, che per età sono più esposti all'ictus. Per contrastare il fenomeno serve una grande tempestività nel riconoscere i sintomi e nell'intervento. Dobbiamo essere quindi consapevoli che tutti noi siamo le prime sentinelle attive che mettono in moto la complessa macchina dei soccorsi. In effetti, relativo a questo argomento, come il precedente, se ne può discutere. Questi bambini a quell'età, che sono già in terza, quarta, quinta elementare, che stanno crescendo, già trovano difficoltà, o almeno come lo ero io, a imparare le tabelline, ora dover riconoscere anche gli ictus facciali, in effetti è un po' tosto, è un po' complicato, devo dire.
No, l'hai scelta tu come giusta notizia, io assolutamente non sono d'accordo. Cioè, veramente, adesso dobbiamo instillare nei bambini pure la paura dell'ictus che arriva ai nonni. Ma perché? Ma lasciateli stare sti bambini, lasciateli imparare a scuola quello che devono imparare. Cioè, se dobbiamo sensibilizzare qualcuno, sensibilizziamo gli adulti a riconoscere su se stessi, sugli altri, i segnali appunto di una malattia, di un ictus. Non possiamo crescere sempre col terrore di tutte le malattie possibili, anche perché l'ictus è una, ma ce ne sono tante altre. Tommaso, perché è una giusta notizia?
Ma è una giusta notizia perché comunque alla fine i bambini possono essere addestrati fin da subito a riconoscere le emozioni.
Mica sul cagno.
No, assolutamente no.
Emozioni, questa è una malattia
no.
Vera e propria.
Emozioni, ma possono comunque, siccome passano tanto tempo comunque con appunto i nonni, che sono una parte fondamentale nella nostra vita, più averli con noi è meglio perché possono insegnarci tante cose. Ora, nel momento in cui magari si può fare una specie di sperimentazione a scuola, meglio farla su una cosa così utile che su altro. Ora, poi magari si può non essere d'accordo, però da bambino io devo dire avevo magari degli stimoli, uno stimolo così, anche non dico di farci un intero corso, ma una lezione sì,
ma
una lezione piccolina.
Sulle malattie dei nonni,
ma
adesso,
basta una sola,
ma
una piccolina.
Ma interessi dei nonni, ma poveri bambini. Vabbè, non mi hai convinta. Yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. E oggi è martedì. Il martedì sulla giusta frequenza c'è l'approfondimento della musica indie. La palla passa dalla redazione di Roma a quella di Bologna con il nostro Luca Lovisetto.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Indie break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo alla scoperta di un nuovo album dalla scena indie internazionale. Dopo 16 anni di silenzio discografico, i Cure fanno il loro ritorno con Songs of a Lost World, un album che proietta l'ascoltatore in un universo musicale denso e malinconico. Uscito il 1 novembre 2024, questo 14esimo album della leggendaria formazione britannica segna una nuova era nella discografia della band, raccogliendo unanimi elogi tra critica e pubblico per un'intensità emotiva e un'estetica musica sonora che al solito per Robert Smith e soci è decisamente dark. Un disco che è stato registrato tra il 2019 e il 2022 nei leggendari studi di Rockfield nel Galles. Il disco rappresenta un'impresa creativa quasi interamente nelle mani del frontman Robert Smith, che in questo caso ha composto, scritto e arrangiato ogni traccia, la prima volta dai tempi di The Head on the Door del 1985 che Smith assume un controllo così completo sulla creazione musicale di un album dei Cure, e il risultato è un album che viene già considerato dalla critica tra i migliori della band dai tempi di Disintegration. Cure hanno deciso di adottare un formato più concentrato con solo 8 tracce che rappresentano un ritorno alle radici più intime e tormentate della band, una scelta minimalista che però non limita la complessità dell'album. Ogni traccia infatti esplora tematiche di perdita, di fragilità, trasportando gli ascoltatori in un viaggio sonoro profondo capace di risvegliare le emozioni più recondite. Critici e fan concordano che la voce di Smith non abbia mai suonato così cruda e piena di sentimento, specie in brani come Alone e A Fragile Thing, ovvero rispettivamente la traccia di apertura, estratta anche come singolo dell'album, e la traccia numero 3 nella tracklist, che in totale, appunto abbiamo detto, consta di 8 canzoni per un totale di quasi 50 minuti di ascolto. Un design dell'album per quanto concerne la copertina che si distingue per un omaggio a Bagatelle, una scultura del 75 dell'artista sloveno Janez Pirnat, un artwork realizzato graficamente da Andy Vella che specchia bene le emozioni goth in bianco e nero dell'album, con un richiamo visivo perfetto alla natura dark e malinconica dei brani della leggendaria formazione dark wave britannica. Un disco che sin dall'annuncio aveva già catalizzato l'attenzione di critica e pubblico. Un album che verrà portato dal vivo nel 2025 con un tour mondiale. Il trionfo dei Cure in questo caso quindi non sarà solamente musicale ma anche culturale, con un atteso ritorno dopo 40 anni dalla sua origine dell'estetica goth e dall'estetica dark wave nell'outfit della Gen Z e anche dei più giovanissimi Gen Alpha. Un richiamo ancora una volta all'eterno ritorno e alla sorta di capacità sinusoidale della cultura musicale e della cultura pop in generale di fare ritorno, così come l'estetica Y2K in questi anni sta riportando la fine del millennio nelle culture musicali e nei vestiti, negli outfit dei giovanissimi, così come in anni più recenti il grunge era stato oggetto di un rinascimento di interesse culturale a partire dalle figure di Kurt Cobain e dei Nirvana. Ma ora è il momento della dark wave degli anni 80 dei Cure, un disco che quindi in qualche modo non sarà solamente apprezzato da fan della prima ora ma anche da una nuova generazione di appassionati di rock alternativo, in questo caso dei Cure. Andiamo quindi ad ascoltarci il primo singolo estratto nonché traccia di apertura della tracklist di Songs of a Lost World. Questa è Alone, i Cure. traccia di apertura di Songs of a Lost World dei Cure, questa era Alone, un brano che è stato celebrato da critica e pubblico, la recensione per esempio del recensore Alexis Petridis nel Guardian: abbandonate la speranza voi che pensate che la migliore canzone dei Cure sia The Love Cats o Friday I'm in Love, per coloro che alla fine preferiscono i Cure quando sono coronati dalla miseria e dalla disperazione, beh, il sospetto Alone è uno dei brani principe di questa particolarissima tipologia di canzoni a cui i Cure ci hanno abituato e che dopo più di 50 anni di carriera riescono ancora a proporre al loro pubblico. Con questo brano concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando La giusta frequenza.
State ascoltando La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Luca, grazie per la sua consueta Indie Break. La giusta frequenza è anche lotta alle fake news. Lo sapete, la nostra fondazione, ma anche la realtà di Zainet è impegnata da anni nella lotta alle fake news. Lo facciamo entrando nelle scuole italiane, non per insegnare niente, non per far diffidare, ma per così ragionare con i ragazzi su un metodo che è quello proprio della media literacy, l'alfabetizzazione ai media, sapersi orientare nel mondo dell'informazione. Questo sì, cerchiamo di farlo tra vecchi e nuovi media, e giusta informazione è anche quella del nostro prof Global Teacher Prize Leonardo Durante. Oggi, come di consueto, un approfondimento: lotta alle fake news nell'ambito sanitario.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Salve a tutti, stasera siamo al Maker Faire 2024 in compagnia della dottoressa astrofisica Marzia Campanella. Grazie dottoressa, la dottoressa è un'astrofisica dell'ESA e ci parlerà un po' del cambiamento climatico, di ciò che sta accadendo in questi ultimi anni. Dottoressa, intanto grazie del suo tempo prezioso.
Grazie a voi. Allora, ben trovati a tutti, sono Marzia Campanelli e, come diceva il professore, astrofisica, e sono qui per l'Agenzia Spaziale Europea con le immagini satellitari che ci mostrano come negli ultimi decenni il nostro pianeta sia cambiato e come anche l'intervento umano incida in questi cambiamenti. Utilizziamo vari tipi di satelliti con vari tipi di sensori che ci danno delle informazioni, diciamo, complementari tra loro. Per esempio qui vediamo il ghiacciaio, una serie di immagini radar riprese nel passare dei mesi, nel trascorrere, quindi vediamo poi degli anni, come vediamo proprio come sciogliere tramite questi frame il ghiacciaio. Riusciamo anche a vedere, a quantificare quindi i metri persi per giorno. E una cosa molto interessante, un'altra modalità per utilizzare il radar, cioè come altimetro, perché io registro il tempo in cui invio un segnale e il tempo in cui mi torna. Quindi se il tempo aumenta, per esempio, significa che il ghiacciaio si è abbassato di livello e quindi quell'acqua si è sciolta. In questo modo io posso dare anche uno spessore a questo blocco, che di cui qua vediamo ovviamente dall'alto la superficie che poi si è sciolta, e qua vediamo appunto il tempo con cui è avvenuto. Quindi vediamo nel 94 la situazione fino ad arrivare al 2012, quindi attualmente sicuramente è peggiorata ulteriormente la situazione. Questa quantità di ghiaccio, qua appunto vediamo come riferimento 10 km, quindi più o meno possiamo fare un calcolo, che è andata persa. Innanzitutto è acqua dolce persa, quindi è acqua fondamentale per la vita umana, per la vita degli allevamenti, per la vegetazione, ed è tutta acqua che diventa acqua salata. salata nel momento in cui entra in contatto con l'oceano. In questo modo va anche ad alterare la salinità di queste acque, dove erano presenti delle specie e ovviamente animali e vegetali adatte a quel tipo di salinità. In questo modo invece viene modificata, viene anche modificata la densità, e quindi ne risente tutto l'ecosistema anche a livello oceanico, di correnti, di temperature. E questo appunto fa vedere, dato che purtroppo insomma spesso si parla di quelli che sono i cambiamenti climatici, delle volte vengono messi in dubbio, quindi è abbastanza interessante mostrare come in realtà una cosa appunto come lo scioglimento dei ghiacci sia evidente. Un altro, diciamo, un'altra modalità in cui possiamo osservare è per quanto riguarda l'impatto anche del comportamento umano sulla vegetazione. Un altro dato importante, qui siamo in Bolivia, vediamo la foresta amazzonica, qui vediamo il Rio Grande. Negli anni, qua siamo, partiamo dall'86, nel tempo le popolazioni, per cercare nuove risorse ovviamente, hanno cominciato ad arare i campi, solo che l'hanno fatto sterminando le riserve boschive in maniera indiscriminata. E quindi vediamo con lo scorrere del tempo, partendo ovviamente dal fiume come sempre è stato, allargarsi questo tipo di attività, arare in maniera indiscriminata fino ad arrivare ad una copertura di questi campi, passiamo al 2022, totale. Quindi vediamo, tutto questo è natura persa, risorse perse, sono totalmente ormai aridi e inutilizzabili. E la Bolivia sta adesso cercando di porre rimedio con delle leggi per cui vanno a ripiantare per esempio un albero dove ne hanno tolto uno, però purtroppo questo non significa ristabilire un ecosistema già esistente, quindi potrebbe non essere sufficiente. Giusto, ecco, come consolazione per non darvi troppa ansia, vediamo che
cosa
la Bolivia
era anche Vitalia, fra l'altro.
Sì, diciamo che tra l'altro anche specialmente se si tratta di alberi è fondamentale anche per mantenere una temperatura più accettabile grazie all'ombra. E tra l'altro, ecco, il ghiaccio sciolto prima aveva anche come ulteriore problema il fatto che il bianco fa diffondere il calore, mentre il terreno che rimane sotto più scuro l'assorbe, quindi incrementa lo scioglimento dei ghiacci in maniera ancora più estrema. Come dicevo, quello che abbiamo visto in Bolivia rappresenta la parte rossa di questa piccola zona. In realtà la foresta amazzonica è molto più grande, però tutte queste zone rosse sono zone di criticità che quindi vanno tenute sotto controllo e potrebbero espandersi in maniera pericolosa. Un esempio finale che spesso mostro specialmente ai ragazzi, che alla fine sono un po', diciamo, quelli che avranno il mandato di salvaguardare un po' la nostra casa per le generazioni future, è quello che è accaduto all'aria in questo caso. Quindi siamo passati dal ghiaccio all'acqua per finire all'aria. Ovviamente ogni cosa incide sull'altra, è tutto un collegamento. Questa è la situazione in Europa come emissioni di diossido di azoto per quanto riguarda il 2019, siamo marzo-aprile, quindi pre-Covid, e vediamo ovviamente le attività in pianura padana, e questo è un mix, diciamo, di produzione industriale e traffico. Con il brusco blocco che c'è stato a causa del Covid, vediamo questo drastico blocco. Questo è fondamentale perché ovviamente quello che è capitato non è riproducibile, nel senso che le attività erano ferme, quindi ovvio che non è una soluzione praticabile di economia e di industria
sostenibile.
Esatto, non è assolutamente sostenibile a livello economico, però ci fa anche capire, con delle scelte più accurate a livello ambientale, potremmo andare ad ottenere una soluzione magari analoga su lunga scala, magari 20-30 anni, facendo scelte energetiche più consapevoli a livello ambientale. È quello che purtroppo non è capitato, perché nonostante fossero sotto gli occhi di tutti questi dati, nel 2021, quindi un anno dopo, la situazione rispetto a prima del Covid è addirittura peggiorata. Possiamo vedere qua, specialmente vedendo anche il nord-est europeo, vedete quanto è incrementato, per varie ragioni. Innanzitutto, per un recupero economico di quanto si era perso, c'è stata una maggiore apertura delle industrie, quindi si è prolungato l'orario di lavoro proprio per recuperare quanto si era perso, con più turni rispetto a prima. Poi c'è anche da dire che la situazione geopolitica era cambiata, e la situazione sia con la Cina che con la Russia era un po' più critica, e quindi il nord-est presumo che abbia sviluppato maggiormente a livello industriale per fornire dei materiali e materie prime necessarie. Quindi diciamo che purtroppo ciò che si è visto essere il lato positivo della pandemia, cioè il vederci come sarebbe un mondo meno esasperazione industriale, meno emissioni, con meno emissioni inquinanti, diciamo non è servito almeno nell'immediato a aggiustare un po' il tiro per quanto riguarda lo sfruttamento errato delle risorse ambientali. Dico errato perché in realtà la Terra vivrà fin quando vivrà il Sole come pianeta. Non avrà alcun problema, anche dovesse sparire tutta l'acqua, evaporare, arrivare a 100 gradi tranquillamente. Il problema è per la razza umana, perché ovviamente noi siamo delicati a livello di strutture, abbiamo bisogno di condizioni particolari per la sopravvivenza, quindi in realtà noi dobbiamo tutelare quella che è la condizione di sopravvivenza per la nostra specie.
Ecco perché il punto è importante far comprendere ai nostri studenti, alle nostre studentesse, quanto importante sia e soprattutto fondamentale la qualità dell'aria e delle acque del nostro territorio. Non solo, ero veramente stupito dalla quantità di gas antropomorfi introdotti dopo il Covid, in riferimento a prima del Covid, che è veramente quasi il 50% in più, nonostante...
Sì, perché c'è stato un incremento di tutto ciò che si era perso prima, quindi purtroppo i dati sono abbastanza preoccupanti. Spesso si cerca un guadagno immediato senza rendersi conto che poi si fanno dei danni anche economici a lungo termine.
Esatto, questo ha... sostenere ancora una volta, ribadire per l'ennesima volta, che il cambiamento climatico esiste, questi sono dati scientifici
disponibili sul sito a tutti,
che sono appunto disponibili sul sito a tutti, ma soprattutto sono delle evidenze scientifiche che dobbiamo assolutamente far conoscere a tutti.
Esatto.
Per questo ringrazio tantissimo la dottoressa Campanelli per il suo tempo che ci ha dedicato, e le volevo fare un'ultima domanda. Ma le nostre studentesse, i nostri studenti che vorrebbero intraprendere una carriera da astrofisica,
allora innanzitutto bisogna studiare, ma anche per, diciamo, per collaborare con le agenzie spaziali, consigliabile una materia scientifica, fisica, ingegneria, informatica, biologia, e sono tante, diciamo, le componenti utili, e assolutamente ci sono vari percorsi. È possibile venire a visitare il nostro centro, la sede in Esrin, che è vicino Frascati, e appunto la sede italiana è una delle 8 sedi ESA, in 7 paesi ci sono sedi ESA, dei 22 stati membri, e è possibile anche fare dirette con i licei, e è possibile visitarla, è possibile anche fare percorsi universitari tramite l'ESA Academy con delle collaborazioni, anche tesi svolte in ESA, e anche dei post laurea. Quindi assolutamente l'ESA è una parte attiva della comunità, quindi assolutamente siete invitati appunto ad informarvi. Ecco, un consiglio che do specialmente nell'era digitale è la ricerca delle fonti, delle sorgenti autentiche di informazione, perché purtroppo in rete non ci sono filtri, quindi andate sempre a verificare la fonte delle informazioni che vi vengono date. E poi ovviamente un incremento auspicabile delle ragazze nelle materie scientifiche, che non siamo mai abbastanza, quindi spesso vedo ragazzi delle superiori che diciamo la parte umanistica più popolata di ragazze e quella scientifica più da ragazzi. In realtà non si nasce con nessuna, non si è portati, esatto, non ci sono predisposizioni da DNA.
È proprio il motivo per il quale stiamo facendo questo podcast. Nell'arco degli anni avete visto quante scienziate ho intervistato, e la dottoressa è tra queste. Dottoressa, io la ringrazio tantissimo per il suo tempo.
Prego, si figuri.
Sì, in bocca al lupo per il suo lavoro.
Grazie, in bocca al lupo a tutti. Ragazzi, mi raccomando, fate quello che vi appassiona, soprattutto, che viene meglio se una cosa appassiona.
Benissimo, grazie a tutti, a presto.
Salve.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
E questa era la giusta informazione, la rubrica del nostro prof Leonardo Durante, Global Teacher Prize Top 50, che come sempre ci aiuta a fare un po' di chiarezza, no, tra le fake news nell'ambito scientifico. Oggi è davvero bellissima l'intervista, in particolare per due messaggi. Uno è quello che naturalmente ci accomuna, quindi risalire sempre alla fonte, no? Il consiglio che ha dato la dottoressa Campanelli, intervistata, astrofisica dell'ESA, intervistata appunto da Durante al Maker Faire 2024, e l'altra, ragazze, buttatevi anche voi nel nel mondo delle STEM, perché è assolutamente fondamentale che questo settore cresca. Non c'è una genetica che dice che i ragazzi sono più bravi nelle materie scientifiche e le ragazze meno, assolutamente no, e quindi insomma esempi come il suo devono insegnarci qualcosa. Oh, siamo pronti per l'ultimo blocco, le tendenze di X.
Tendenze X.
E oggi si decide il destino del mondo. No, dai, per il momento dell'America, ma anche del mondo, comunque vogliamo dirlo, perché comunque dagli equilibri di questa elezione dipende tutto. Gli equilibri d'Europa e del Medio Oriente, della Cina, della Russia, insomma, ci sono oggi le elezioni americane. America al voto tra veleni e tensioni, sondaggi sul filo. Harris sembra essere in risalita, ma non possiamo darle per certo. Si prevede un testa a testa fino all'ultimo voto, occhi puntati sui 7 swing states, ovvero gli stati in bilico decisivi ogni volta per il verdetto, tra cui anche la Pennsylvania, stato veramente importantissimo. Poche migliaia di voti potrebbero essere determinanti per decretare il 47esimo presidente o la presidente degli Stati Uniti. I risultati del voto arriveranno nella notte tra oggi e domani, mercoledì 6 novembre, ora italiana. La conta delle schede inizia subito dopo la chiusura di ciascun seggio, ma la differenza oraria tra stato e stato è tale che sulla costa orientale avranno già terminato lo spoglio, quando alle Hawaii gli elettori potranno ancora votare. Entro la chiusura dei seggi di Alaska e Hawaii, intorno alle 5-6 di mattino italiana, dovremo comunque avere un'idea del vincitore o della vincitrice.
Tendenza, c'è il mio hashtag preferito, Grande Fratello, ieri 11ª puntata. Noiosa,
un po'
noiosa, sì, perché è entrato Alfonso. Chi è Alfonso? Alfonso è quel tossico dal punto di vista delle relazioni, che costringeva la fidanzata a non uscire, a non vestirsi come voleva. Poi si è detto totalmente cambiato dopo l'esperienza di quanto, una settimana a Temptation Island. Se la voleva raccappare, lei ha alzato la testa, ha detto no, io ho capito invece che devo avere la mia libertà, me ne vado da te, e se n'è andata al Grande Fratello. Ci hanno rimesso questo, hanno iniziato a dire che carini, ma che storia te, ma che storia te della cosa, ma va de retro. Qualche croccantezza comunque c'è stata, intendiamoci, soprattutto sulla ormai telenovela Shayla Lorenzo. Lo sapete, praticamente lei si è messa con lui, ma prima stava con l'altro, che era Javier. Pomiciano come se non ci fosse un domani, ma proprio, cioè, più. E quindi niente, tutti quanti gli hanno detto un atteggiamento irrispettoso, insomma, vabbè, questo. E poi Tommaso l'hanno spedito al Grande Fratello spagnolo. Dove c'è quella spagnola che si era invaghita di lui perché era venuta al Grande Fratello italiano, ma c'è anche Maria Vittoria che resta nella casa del Grande Fratello italiano, che aveva invece un interesse per Tommaso. Vabbè, avete
capito,
no?
Inghippi. L'importante è che ci sia stata Diletta Leotta, che è venuta nella casa più spiata d'Italia, ha fatto uno scherzo a Tommaso, gli ha fatto credere di essere la nuova Gieffina prima però della partenza inaspettata da lui per Madrid. Quindi insomma c'è stato questo scherzo che, non so, tu hai gradito, ti è piaciuto, no?
Vabbè, una gag,
niente. Noi vogliamo la roba croccante, esatto. Vogliamo Shayla, come si chiama Shayla. Questa? Shayla, vabbè, tanto scomparirà dai media. E poi si prospetta purtroppo una giornata difficile per chi deve viaggiare in treno. Previsto oggi uno sciopero nazionale di 8 ore dalle 9 alle 17 del personale ferroviario di Trenitalia, TPR, FS Security, Italo NTV e Trenord. La ragione è legata all'accoltellamento di un capotreno avvenuto ieri a bordo del treno regionale Genova-Busalla all'altezza delle stazioni di Rivarolo. Lo sciopero nazionale potrebbe impattare sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Lecce, Intercity e treni regionali, ha avvertito Trenitalia spiegando che gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e potrarsi oltre l'orario di termine della protesta sindacale. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita comunque i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, riprogrammare il proprio viaggio.
C'è anche, come sempre, il calcio, la Serie A, in particolare l'hashtag Lazio, perché ieri è terminata l'undicesima giornata di Serie A con la vittoria proprio della Lazio sul Cagliari. Devo dire, non riesce a fermarsi la Lazio, veramente vola in questo campionato. Ha battuto 2-1 il Cagliari, la conquista del quinto posto a quota 22, a pari punti con Atalanta e Fiorentina, reti di A, di Zaccagni e di Labumbo. Nella zona bassa della classifica il Genoa vince sul Parma 1-0, il risultato finale con gol di Pinamonti. L'Empoli batte il Como con rete di Pellegrini. Oggi torna anche la Champions League, in campo tre italiane: il Milan contro il Real Madrid, la Juve contro il Lille, il Bologna contro il Monaco, l'unica a giocare in casa stasera.
Sono abbastanza sicuro che Flo stia ridendo sotto i baffi quando sente queste notizie con la Lazio che supera la Roma, praticamente terzo, quarto e quinto posto,
dalla prima giornata.
Praticamente hanno tutti e due 22 punti. Praticamente Flo non lo vuole far sapere, ma sta godendo.
Non credo che la Juventus sia messa così bene. Tra l'altro, la Juventus è un grande paradosso, perché è una delle tre squadre in Europa a essere ancora imbattute, ma in realtà, mentre le altre due, che sono Manchester City e Paris Saint Germain, sono prima in classifica, la Juventus è qui, sesta.
Qui è messa
sesta,
malissimo. Ma passiamo a argomenti più belli. Passiamo ad Albano, che vuole a tutti i costi la gara di Sanremo 2025. Ormai mancano meno di 100 giorni.
È vero, è uscito lui tra
è
i
uscito
nomi.
Lui tra i nomi.
Non si sa ancora, giusto?
No, ancora no, perché comunque sapremo i big solo a dicembre. In ogni caso, l'ADN Kronos sottolinea che il cantante svela come stia incidendo proprio in queste due ore. In queste ore, due brani che vorrebbe presentare a Carlo Conti in vista del festival. Una parla d'amore, dice, l'altra invece è sempre sull'amore, ma come strumento di pace in questa epoca di guerra. Per tornare in gara sul palco dell'Ariston nell'edizione del 2025, Albano racconta di aver rinunciato a prendere parte al programma di Canale 5 Io Canto Senior. Visto che già si parlava di me a Sanremo, ho scelto di non andarci, spiega. Ho già incontrato Carlo Conti e gli ho detto: non ho visto il mio nome, per caso ci hai ripensato? E lui mi ha rassicurato di no e che tutto sarà fatto il 2 dicembre, prosegue il cantante pugliese, che poi si toglie un sassolino dalla scarpa. Io volevo andare a Sanremo in gara anche lo scorso anno, ma Amadeus mi ha dato il bidone. Speriamo che quest'anno invece vada tutto in porto. La bellezza di Sanremo è la gara. Ho iniziato a partecipare al festival da solo e voglio finirlo da solo. Vabbè, praticamente è già in gara, solo che non ce lo vogliono dire. Però sì, Albano
dici,
potrebbe...
Ma è ancora...
Beh, comunque, come sempre, non lo so. Allora, io sarò esagerato, ma come al solito, canzoni di una banalità sconcertante. Una parla d'amore, ecco. L'altra, indovinate, parla di nuovo d'amore, però come strumento di pace in questa epoca di guerra. Sì, perché Taranai non ha fatto una canzone due anni fa sulla stessa cosa. Vabbè, io vorrei roba fresca, roba nuova, però non ce l'abbiamo.
Yeah.
Ma sai, prima parlavamo di Sorrentino e in effetti c'è una notizia fresca fresca riguardante l'abate della cappella del tesoro di San Gennaro. San Gennaro che si è espresso a proposito di una certa scena del film, appunto Monsignor Vincenzo De Gregorio è l'abate appunto di questa cappella, custode da anni di un mistero affascinante riguardante appunto lo scioglimento del sangue di San Gennaro, e però un suo commento ha fatto incuriosire la stampa, appunto proprio perché si è espresso su una scena di un film partenope di Sorrentino. Ha fatto storcere il naso il fatto che si scioglie la scena, insomma non vorrei fare spoiler, però a un certo punto c'è una scena
non influisce sulla trama,
si scioglie il sangue di Cristo in una scena un po' hard, chiamiamola così, e appunto l'abate si è espresso: l'applesso in partenope, i preti non badino al film e soprattutto non ne parlino. Insomma, Monsignor De Gregorio ha detto: non ho visto partenope, ma le scene che riguardano il miracolo mi sono state inviate, insomma sarebbe bene che i sacerdoti non si esprimano al riguardo. Quindi insomma sicuramente è una scena un po' particolare, ma più che altro
è provocatoria
da sempre, no? Sorrentino, se uno guarda la scena di Young Pope, c'è cioè un papa protagonista,
sì,
e succede di tutto in quella serie, beh diciamo che lo è da sempre, non mi stupisco più ormai. Più che altro quella scena, a me sinceramente, ho detto anche qui, è andato oltre come al solito, ha voluto strafare addirittura il sangue di San Gennaro, vabbè è esagerato anche lui, se Albano presenta canzoni banali invece Sorrentino vuole strafare.
La differenza tra me e te è che tu pensi che ci sia, o sei lontana, se sei fuori strada, o se ricordi ancora quella di casa. Se vedrete un occidente prima o poi arrivi in oriente, se mi guardi negli occhi mi vedrai quello di sempre. Panico, non farti prendere dal panico, pure quando tutto cade giù, chiudi gli occhi e tienimi la mano, sorridi e respira piano.
Ultimo hashtag in tendenza che vi raccontiamo oggi è Sinner. Yannick è arrivato ieri a Torino in vista delle ATP Finals. Oggi ha cominciato il suo allenamento, mentre gli altri 7 sfidanti non sono ancora arrivati in Italia. Anzi, ci sono Ruud, De Minaur e Rublev, che stanno ancora partecipando a dei tornei a Metz e a Belgrado prima di sapere del forfè di Djokovic. Mentre Yannick, come al solito, non si risparmia mai negli allenamenti. Ora è il migliore del mondo e vuole rimanerci a lungo.
È la legge dell'amore, dell'amore che fa muovere gli atomi, da che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini, neanche ti immagini. In fondo mi bastano solo i polmoni.
E questo è tutto per oggi, la giusta frequenza finisce qui, l'appuntamento con noi è a domani, torniamo su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio dalle 15 alle 16, grazie al nostro Flo.
Grazie a te Chiara.
Grazie Tommy.
Grazie Chiaretta.
Grazie a tutti voi che anche oggi siete stati all'ascolto. A domani, ciao.
Per giocare a mamma non mamma, ma si può crescere in fretta se vivi crescendo per strada. Mai visto i tropici solo condomini senza camicia, ma con la katana su vecchi mobili sognano zafferi su